Buongiorno a tutti, Angela che vi parla. Questa mattina in studio con me alcune persone che parleranno insieme a me del senso religioso. Un libro che Don Giussani scrisse nel 1957 con un breve testo di 32 pagine che poi è stato riscritto e ripresentato diverse volte, in particolare tra il 1978 e il 1985, ma che è stato presentato recentemente il 2 maggio come proposta di nuovo per tutti gli uomini e per tutte le persone che vogliono leggerlo, e poi cercheremo di capire il perché, proprio al Teatro Dal Verme da Prosperi e con la presentazione di Prades. E allora diciamo che cos'è il senso religioso? Non lo diciamo noi, ma lo ascoltiamo direttamente dalla viva voce di Don Giussani. Le persone che ho qui con me sono Luca Martellosio, grazie di essere con noi.
Grazie a te, Angela.
Elena Del Favero.
Buongiorno a tutti.
E Emanuele Carini.
Buongiorno.
E con loro cercheremo proprio di capire meglio che cos'è il senso religioso oggi e cos'è stata la loro esperienza rispetto a questo testo. Adesso però sentiamo davvero la viva voce di Don Giussani, che definisce che cos'è questo senso religioso.
Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire, non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli.
Dopo aver sentito queste parole davvero impressionanti, di nuovo mi commuovono, no? A sentire la viva voce di Don Giussani. Entriamo proprio nel testo, ma anche perché dobbiamo dire che il senso religioso è la prima parte di un corso di lezioni articolate in tre libri, di cui il senso religioso è il primo, il secondo è l'origine della pretesa cristiana e il terzo perché la Chiesa. E allora cerchiamo di capire innanzitutto questo testo, quali sono le domande da cui questo testo parte, perché è un testo che è proposto ed è proponibile a tutti gli uomini. Diciamo che tra le varie curiosità, questo testo è sempre stato dedicato al suo vescovo, al mio vescovo. Questo nel primo libretto nel 1957 di Ramontini, e poi sempre al suo vescovo nelle edizioni successive. Questo per dire la comunione che Don Giussani aveva sempre con la Chiesa e con la Chiesa ambrosiana. Allora chiedo. Questo nuovo testo della Rizzoli, del volume primo di questo percorso, ha una bellissima introduzione, ne parleremo, un'introduzione che dice come sia un libro per tutti gli uomini che prendono sul serio la propria umanità. È la stessa cosa, era degli altri testi in cui si diceva che nessuna decisione può essere presa nella vita se non ci si decide ad essere uomini, c'è una responsabilità in questo, e decidere di essere uomini significa sapere e volere non dimenticare nulla della propria umanità. E allora Manuele, comincio da te, quali sono le domande che ogni uomo deve porsi, proprio anche chi non è credente, anche chi non vive l'esperienza cristiana?
Sì, io partirei da un'affermazione che Giussani indica nella parte terminale del testo, in cui definisce il senso religioso come ragione delle domande ultime. E sono domande costitutive dell'umano, iscritte nella natura umana, e hanno un loro sviluppo. E seguirei questo sviluppo perché mi pare una pista significativa per entrare nel testo. Beh, prima di tutto, che domande sono? Sono domande di significato, cioè sono domande che concernono la totalità e il singolo all'interno di questa totalità. Sono ben espresse da Bergoglio nell'introduzione, sono richiamate da Giussani citando un passaggio del canto notturno del pastore errante dell'Asia, no? Perché esiste il dolore, perché esiste la morte, perché vale la pena vivere, qual è il significato ultimo della realtà e Dio che sono, no? Dice Leopardico. Ecco, sono queste le domande, domande di significato. E che cos'è il significato? Il significato è un valore in sé che è per me, cioè una verità in sé, ma che mi concerne, mi provoca, mi abbraccia, rispetto alla quale io non posso rimanere indifferente, perché dentro questa verità ne va della mia esistenza. Io sono nella domanda, come ciò che la risposta muta. Quindi da questo punto di vista la risposta alla domanda è un valore. La seconda considerazione che faccio è questa: la domanda di significato è per una risposta. Nella domanda c'è un soggetto che pone la domanda, una questione che viene posta e qualcuno a cui la questione è posta. Perché il soggetto pone la domanda? Perché non sa rispondere alla domanda che pone. Perché questa domanda viene posta a qualcuno? Perché si suppone che quel qualcuno sappia rispondere. Questo significa che dentro la domanda c'è un'attesa, c'è una promessa. Se io dico che il soggetto umano è il soggetto interrogante, dico con ciò stesso che il soggetto umano è attesa di una promessa, cioè di un compimento. Terza considerazione, la stessa presenza della domanda dice già l'irruzione nel soggetto interrogante dell'altro. Prima di tutto perché la domanda è data, con l'esistenza dell'uomo che è dato. Giussani gioca, no, nel passaggio dato-dono. Se c'è un dato, c'è qualcuno che lo dà. Quindi l'esistenza umana come dato e la domanda come dato sono segni. E poi, in secondo luogo, perché la domanda, che è costitutiva dell'umano, è come risvegliata, mossa, mobilitata dallo stupore, e lo stupore è l'accadimento di qualcosa d'altro, l'accadimento del totalmente altro, dell'inaspettato, no? In questo senso, nella domanda c'è una nostalgia di una presenza. Si potrebbe esemplificare, no, queste caratteristiche della domanda come attesa, come promessa e come nostalgia, percorrendo la seconda stanza del canto notturno di un pastore errante dell'Asia, che nel senso religioso non è citata, però non so se ho il tempo di farlo, per cui chiedo a te. Vado, leggo velocemente. Dice Leopardi nella seconda stanza: vecchierello bianco infermo, mezzo vestito e scalzo, con gravissimo fascio in sulle spalle, per montagne e per valle, per sassi acuti ed altarene fratte, al vento, alla tempesta e quando avvampalore poi gela, corre via, corre, anela, varca torrenti e stagni. E più in fondo, tale è la vita mortale. E più in fondo, ma tu mortal non sei, o luna, no? Questa è la condizione drammatica dell'uomo. La prima cosa che salta in mente è che nell'uomo c'è una precarietà, una carenza d'essere. Ma questa precarietà e carenza d'essere è riscattata dalla domanda che il pastore fa alla luna e dalla consapevolezza che il pastore acquisisce della sua condizione originaria, cioè di questa precarietà. Perché sulla consapevolezza di questa precarietà il pastore pone la domanda alla luna? Perché l'uomo è in una condizione intermedia, da un punto di vista ontologico, tra ciò che è massimamente, che è la luna, e ciò che è minimamente, che è il gregge. Il gregge si sdraia per terra, si addormenta e tutto dimentica. L'uomo, se si sdraia per terra, è preso da un cruccio, da un'inquietudine, e non trova né pace né loco. Ecco, sembra un po' di sentire Pascal, l'uomo non è né angelo né bestia, ma è tutto assieme angelo e bestia. Ma questo vuol dire che nell'uomo c'è una traccia, ancora il segno, no? Dell'infinito. E questo spiega la domanda come è nostalgia, come promessa e come è attesa.
Bene, io riparterei poi dello stupore, che è veramente la cosa, come si destano le domande ultime a partire proprio dallo stupore. Lo stupore che prende chiunque di noi di fronte alla realtà, il segno è sempre la realtà, no? Ecco, però che posizione dobbiamo avere, no? Come coscienza, tentativamente come atteggiamento di fronte a questo nostro destino, questo nostro vivere. Ecco, continueremo a parlare di questo e a parlare dell'esperienza, perché tutti noi abbiamo letto Il senso religioso e quindi siamo stati colpiti da qualche cosa, no? Questo percorso ci ha aiutato proprio nella vita a fare un'esperienza diversa. Facciamo una breve pausa musicale e poi continueremo a parlare di questo.
I tried to talk to my guitar, talk to my imagination, confided into alcohol. I tried and tried and tried some more, told secrets till my voice was sore. Tired of empty conversation, 'cause no one hears me anymore. 100 million stories and 100 million songs. I feel stupid when I sing. Nobody's listening to me. Nobody's listening. I talk to shooting stars, but they always get it wrong. I feel stupid when I pray. So why am I praying anyway? If nobody's listening. I think I cried too many times. I just need some more affection, anything to get me by. 100 million stories and 100 million songs. I feel stupid when I sing. Nobody's listening to me. Nobody's listening. I talk to shooting stars, but they always get it wrong. I feel stupid when I pray.
Why the fuck am I praying anyway? If nobody's listening me anyway, please send me anyway. Lord, is there anyone? I need someone. Oh, anyway, please send me anyway. Oh, Lord, is there anyone? I need someone. Songs, I feel stupid when I sing. Nobody's listening to me. Nobody's listening.
Nessuna decisione può essere presa nella vita se non ci si decide ad essere uomini. Allora, qual è l'atteggiamento che noi abbiamo avuto di fronte a questa proposta? Perché è una proposta sia originale nel metodo, sia originale nel contenuto. Allora, abbiamo ascoltato Emanuele, soprattutto credo che valga la pena riprendere il discorso dallo stupore, come si destano le domande ultime, no? Di fronte al nostro destino, qual è la nostra posizione, no? Come coscienza che abbiamo, come atteggiamento, no? Penso al vecchierello. Ma ecco, allora Luca, posso chiedere a te che come hai incontrato questo testo, come hai incontrato Don Giussani attraverso questo testo?
Sì, allora io ho avuto la fortuna di incontrare questo testo ormai 23 anni fa, perché nel 2000 iniziavo il liceo e ebbi la fortuna di avere Don Giorgio Pontigia, che poi diventò un grande amico, come professore di religione. E il primo anno, forse i primi due anni, il testo fu proprio Il senso religioso. Mi colpì molto perché io arrivavo da sicuramente una tradizione cattolica, assolutamente cattolica, ma il tema di Dio, no? Cioè, che poi, come spiega Giussani, è legato alle domande esistenziali, cioè una domanda di senso, no? Cioè, sulle cose non mi toccava particolarmente in quel momento della mia vita, no? Cioè, venivo da una tradizione cattolica, credevo, ma non è che fosse un problema o un qualcosa a tema, no? Quindi quando sono iniziate queste lezioni di religione sono rimasto abbastanza spiazzato, perché il lavoro che veniva proposto invece era molto su di me, no? Cioè, quindi non era una spiegazione di un fenomeno da capire, ma era una continua provocazione a un lavoro su di me, no? E lo spiazzamento era proprio quello che veniva chiesto a me, di mettere in gioco la mia ragione per comprendere il mio bisogno. Cioè, quindi mi aveva spiazzato il fatto che mi veniva chiesto di mettere in gioco due elementi che erano in me, cioè la mia ragione e approfondire il mio bisogno, cioè per arrivare al fondo delle mie urgenze, no? E quindi le lezioni di religione, cioè io dicevo, ma cosa c'entrano questi? Perché poi il senso religioso è pieno di esempi molto pratici, no? E quando anche Don Giorgio li facevo, io rimanevo spiazzato, perché dicevo, ma questa è una lezione di religione, no? Cioè, cosa c'entra che mi fai fare questi esempi, no? Cioè, mi sfidi a usare la ragione, no? E quindi fu un lavoro appassionante, perché tutte quelle lezioni erano degli esercizi di utilizzo della ragione. Era una sfida, no? Cioè, io faccio un esempio che noi facevamo queste lezioni, eravamo più di un centinaio perché univa tutte le classi, e mi ricordo un esempio in cui mi guardò e mi disse, era il passaggio della seconda premessa sulla ragionevolezza, sul metodo della certezza morale, e mi guardò e mi disse, Luca, tu se stasera, il mitico esempio del risotto, no? Che io sentivo chiaramente per la prima volta, Luca, ma stasera se torni a casa... E tua mamma ti ha preparato il risotto, lo mangeresti? Faccio, certo, mi piace anche il risotto. Fa, perché? Faccio, che senso? Cioè, mi piace, lo mangio. Sì, ma non sarebbe più ragionevole analizzarlo? Come fai a essere sicuro che tua madre non ti vuole avvelenare? Cioè lì lo spiazzamento, perché tu dici, cioè, ti faceva fare degli esercizi di ragione, dice, ma in che senso? Cioè, come fa ad avvelenarmi mia mamma? E lui continuava, fa, dimmi perché è ragionevole, non è più ragionevole prendere un campione di risotto, analizzarlo e esserne certo? E io dicevo, no. E lui insisteva, dice, perché? Perché no? E dicevo, ah, perché mia mamma mi vuole bene. Fa, perché ti vuole bene? Cioè era veramente insistente in questo uso della ragione. E in quell'esempio banalmente mi aveva portato a riconoscere che la certezza e la fiducia di mia madre era una certezza reale, no? Che poi Giussani chiama certezza morale, ma che davvero è un metodo di conoscenza, cioè nel senso io ero, è più ragionevole fidarsi di questi segni che tu leggi, che ti portano a essere certo di tua madre, piuttosto che un metodo scientifico, che può essere quello di analizzare il risotto, no? Quindi davvero a me mi ha spiazzato, perché queste lezioni di religione hanno iniziato a scaturire il fascino di capire che la fede poteva essere un qualcosa di ragionevole, cioè che io potevo approcciare con la mia ragione e soprattutto che aveva da dire al mio bisogno, cioè poteva rispondere, perché poi il senso religioso è tutto l'esercizio per arrivare al fondo delle mie domande, per aprirmi a una possibilità di una risposta, cioè. E quindi è stato veramente per me un punto di non ritorno.
Bene, allora questa introduzione di Bergoglio ti ha fatto ricordare questa cosa, perché sicuramente riandiamo a vedere sulla certezza esistenziale. Bergoglio dice delle cose bellissime riguardo alle relazioni personali.
Sì, riguardo alle relazioni personali, l'unico metodo adeguato per arrivare a una vera conoscenza è vivere, e vivere insieme una compagnia vivace che attraverso molteplici esperienze e segni permette di arrivare a quella che Giussani chiama certezza morale, o ancora meglio certezza esistenziale. Questo è il solo metodo adeguato, perché la certezza non sta nella testa, ma nell'armonia di tutte le facoltà dell'uomo, e possiede tutte le condizioni per essere una certezza al contempo reale e razionale.
Vuoi aggiungere qualcosa, Manuele, a questo?
Sì, credo che questa differenza, no, tra razionalità e ragione sia l'altra grande protagonista del testo, no? Nel senso che la ragionevolezza evocata da Giussani è tutt'uno con l'esperienza umana, nel senso che interpella l'esperienza umana e si lascia continuamente interpellare dall'esperienza umana. È come se tra ragionevolezza ed esperienza ci fosse un rapporto di servizio reciproco, in cui la ragione indaga la realtà che emerge dall'esperienza e la indaga nella totalità dei suoi fattori. Quindi non è una ragione esterna intesa come schema ordinativo della realtà, questo è Kant, no? Che trasforma la realtà in fenomeno, ma è una ragione che è l'espressione del carattere tipicamente umano dell'esperienza. In questo senso la passione della ragione in Giussani diventa passione per l'umano.
Leggi l'ultima parte proprio che dice,
sì, il pezzo dopo sulla
parla Bergoglio, dice la fede è precisamente
un'applicazione particolare del metodo della certezza morale esistenziale, un caso particolare di fiducia nell'altro, nei segni, negli indizi, nelle convergenze, nella testimonianza di altri.
Nonostante ciò, la fede non è contraria alla ragione. Questo è bello. Come tutti gli altri tipicamente umani, la fede è ragionevole, cosa che non implica che possa ridursi a un mero raziocinio. In effetti, per esempio, tutta la prima parte sugli atteggiamenti irragionevoli, irrazionali, gli atteggiamenti che ogni uomo ha prima di giungere a un discorso dell'esperienza del segno, delle domande costitutive, dell'educazione, dell'energia e della ragione, e arrivare all'ultima domanda che è l'ipotesi della rivelazione, perché in fondo Elena, questo percorso che cosa serve alla fine per incontrare il Signore, no?
Assolutamente, ecco. E non solo, ma non è un percorso, diciamo, uno prima deve fare un'indagine esistenziale e poi incontra la fede, ma credo che nell'esperienza mia è stato proprio il contrario. Diciamo che incontrando Don Giussani, ma anche altre persone concretamente che vivevano la fede pienamente in un modo da uomini, diciamo così, e non formalmente, è lì che anche le mie domande si sono risvegliate e hanno trovato come una casa, un posto dove poter essere poste. E questo all'inizio, cioè io mi ricordo appunto, anche per me questo libro è dalla mia giovinezza, avendo io adesso 55 anni, vuol dire 40 anni fa, ho incontrato degli adulti, diciamo dei giovani adulti, che mi sembravano affascinanti, cioè che erano affascinanti, perché proprio vivevano la fede non spegnendo la loro umanità, mentre magari nella mia esperienza di paese c'era questa divaricazione, no? Tra il vivere la fede e essere pienamente uomini. E questo fascino della pienezza dell'umanità mi ha accompagnato in questi 40 anni e ancora oggi per me è molto interessante ricominciare un lavoro sul senso religioso per questo, cioè per due motivi. Primo, perché senza che ci sia questa passione per l'uomo, anche la fede non è più interessante e non incide più su di me. E secondo, perché anche senza questo appunto risveglio della domanda di significato di tutto, la realtà resta la sua apparenza, la realtà non è nella sua profondità, mentre c'è una possibilità ancora a 55 anni di essere appassionati della realtà, di quello che ci circonda. E su questo, se posso, faccio un esempio di quest'ultimo periodo, anzi due esempi vorrei fare. Il primo è sul Papa, che per me è una di queste persone affascinanti, cioè che vive la fede in un modo così pieno che gli fa guardare a tutto con una profondità umana più grande, cioè la ragionevolezza della fede veramente. E penso in particolare alla sua posizione rispetto alla guerra, a quello che sta succedendo nel mondo. Cioè la posizione a cui lui ci richiama, cioè che l'altro, intanto quello che capita all'altro è qualcosa che ha da dire a me. E questo nel mondo di oggi è veramente qualcosa di rivoluzionario, cioè che l'altro è parte di me, no? Quando lui dice, scrive quelle lettere al popolo ucraino come se il dolore che loro sentono fosse il suo dolore. Ecco, questa immedesimazione nell'altro, sentirlo parte di sé, è, per me è un vivere veramente pienamente. Oppure quando parla del dialogo, che non, cioè che sempre è possibile il dialogo. Ecco, la posizione del Papa, l'umanità del Papa è qualcosa che mi apre alla realtà in un modo inaspettato e nuovo per me.
Bene, continuiamo poi a parlare con Elena, con Luca e con Emanuele. Adesso ancora un po' di musica.
Rappelle-moi le jour et l'année, rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. Cure de rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitare et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous, rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié combien j'aimais chanter, si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Rappelle-moi le jour et l'année.
Stiamo parlando con Luca, con Elena e con Manuele. E stiamo cercando di capire perché valga la pena leggere questo libro, proprio per l'originalità sia del contenuto che del metodo. Una proposta a tutti gli uomini ed è una proposta anche che vale proprio per tutti, anche in un lavoro da condividere con altre persone. Quindi è un libro non solo interessante proprio per quello che dice, ma è un libro anche che può diventare una proposta da condividere con gli amici. Comunione e Liberazione si è fatta carico di questo e l'ha proposto anche a partire da questa presentazione del testo il 2 maggio per tutti, insomma lo stiamo proponendo anche a voi per tutte le persone che vogliono non solo approfondire ma vogliono meglio interrogarsi sulla propria esistenza, cercare di capire qual è quel mistero che comunque ci avvolge, perché alla fine c'è un momento in cui la vita diventa anche mistero. E allora Luca, stavamo sentendo un attimo Elena poi ci dirà altre cose, ma tu rispetto a questo, ecco, come ha cambiato la tua vita questo incontro, questa esperienza?
Me l'ha cambiata e continua a cambiarlo, nel senso che comunque anch'io, visto che c'è questa opportunità di rilavorare su questo testo, sono molto grato e non vedo l'ora di approfondirlo, perché soprattutto la versione questa nuova della Rizzoli ha questa prefazione del Papa, cioè, o meglio dell'allora Cardinal Bergoglio, che fece alla presentazione del senso religioso di Buenos Aires nel 98, e secondo me è veramente magistrale, perché dà una chiave di lettura di tutto il testo, e partendo appunto dal dire che è un libro per tutti gli uomini che prendono sul serio la propria umanità, quindi il grande fascino di dire che è per tutti, no? Ma anche per rispondere al perché vale la pena, no? Cioè, quando il Papa dice non si può iniziare un discorso su Dio, che ripeto, a me Dio interessa quando è collegato al mio bisogno di senso, cioè non che un Dio astratto, se prima non vengono soffiate via le ceneri che soffocano la brace ardente delle domande fondamentali. Cioè, secondo me un punto è questo, cioè che può esserci una cenere che soffoca le mie domande esistenziali. Cioè, anche se qualunque uomo sia, cioè sia che ho incontrato una risposta, che ho incontrato qualcosa o no. Cioè, quindi il primo spunto interessante è questo, cioè io desidero spazzar via queste cenere, quindi guardare al fondo delle mie domande, del mio bisogno, della mia umanità. E mi ha colpito perché io poi un testo che ho riletto poi negli anni, no? Una delle ultime volte che l'ho riletto, no? A un certo punto mi sembrava, cioè lo vivevo quasi come un esercizio di dire va bene, dai, allora adesso il Giussani mi sta dicendo il problema di Dio lo teniamo un attimino in stand by, no? Cioè magari lo sviluppiamo con il resto del percorso che fa Giussani, adesso parliamo un po' di umanità, no? Cioè torniamo terra a terra, no? Un po' come dicevi te Elena prima, no? E quindi diceva bene, dai, partiamo. Invece l'obiettivo del lavoro che suggerisce Giussani e che inquadra, secondo me, magistralmente Bergoglio, è proprio quello che questo lavoro, che è appunto di uso della ragione, di approfondimento della propria umanità per arrivare alla natura vera del bisogno, porta a riconoscere che in fondo io sono un'esigenza infinita e che quindi ho quella traccia, come dicevi prima Emanuele, di infinito che chiede una risposta totale. E il fascino è che se si arriva lì, allora la vita diventa, come dire, un'attesa, cioè un aspettare, una curiosità tesa a trovare, no? Come si diceva prima, una risposta esauriente. Cioè, quindi l'obiettivo di questo percorso è proprio arrivare al fondo del bisogno, scorgere questo anelito, questa traccia di mistero e capire che è una sete inestinguibile che io voglio placare. E quindi la grande sfida è che poi questo mi lanci nell'ingaggio con la realtà con un'attesa, no? Poi dopo c'è il passaggio sullo stupore che, come metodo.
Come volete intervenire?
Sì. Ma è appunto questo, come diceva Luca adesso, no? Cioè c'è una possibilità di vivere intensamente il reale che io ho già sperimentato nella mia vita e che voglio continuare a sperimentare, che per me è sia nell'appunto nel mettere tutto in quello che si fa, nel lavoro, nella famiglia, in quello che facciamo, ma questo spendersi totale per la realtà che noi uomini seri, diciamo, no, facciamo, e non è staccato da noi stessi, cioè è vivere intensamente è fare tutto ma senza dimenticare il nostro io, cioè con pienamente anche la domanda di senso, l'esigenza che la nostra vita sia piena, sia felice, cioè queste cose sono insieme, no? E c'è questa possibilità, cioè questa possibilità, come dice Luca, va continuamente risvegliata, perché noi rischiamo di fare ma non di non esserci noi.
Grazie Elena, in effetti nel capitolo 15 l'ipotesi della rivelazione, condizione della sua accettabilità, qui chiedo a Emanuele, chiedo a tutti perché ormai la natura nostra è esigenza di verità e di compimento, vale a dire di felicità. Cosa possiamo, come possiamo concludere?
Ma io direi, facendo riferimento a quello che diceva Luca, partirei da questa considerazione, insomma, tutto è dato. L'uomo è dato al mondo per la donazione del mondo. Sono dato io, la mia singolarità, è data la domanda che è dentro questa singolarità, è data la realtà. Questo vuol dire che la mia esistenza scorre in un universo di segni e sono io stesso segno. Ma allora non posso farmi questo tipo di domanda. Qual è la natura del segno? Rimando ad altro. La natura del segno è l'ulteriorità. Allora non posso farmi questa domanda. Qual è il riferimento ultimo di questa ulteriorità? Qual è il riferimento ultimo del segno? Che cosa dà la significatività al segno? Ecco qui il tema della rivelazione o del mistero, no?
Sei tu che mi fai. Ecco, possiamo concludere sì. Così. Hai detto, non mi faccio da me, sono un dato, sono creato. Ecco, l'essere creato. Sei tu che mi fai. Stiamo terminando questa bellissima conversazione. Elena, che cosa vuoi aggiungere? Che questa è una proposta.
Io vorrei aggiungere che il lavoro sul senso religioso è un lavoro, cioè, e quindi di educazione nostra, e che questo lavoro è possibile anche nella nostra città, ed è, noi ci troviamo mensilmente o quindicinalmente a lavorare proprio su questi temi.
Cioè, seguire questo percorso proposto da Don Giussani attraverso una compagnia di amici. Grazie a tutti voi che ci avete parlato appunto del senso religioso. Avremmo potuto parlare molto di più. Sembrava lunga la trasmissione, in realtà è andata via in un attimo. Grazie a Luca, grazie a Elena e grazie a Emanuele. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Risentirete questa trasmissione sul sito della radio. Grazie ancora a tutti voi.